Ovviamente, appunto, riprendendo un argomento che hai citato, che è fondamentale per comprendere le origini, che poi adesso possiamo osservare come graduale impatto di queste tecnologie, ma alla base probabilmente dell'insorgere, di questa spinta verso una trasformazione, epocale di diversi modelli. Che siamo abituati a osservare, da quelli industriali fino ad arrivare alla stessa concezione dell'umano, alla base, così come per le precedenti rivoluzioni tecnologiche, vi è fondamentalmente, o quantomeno una delle spinte più riconoscibili è quella di una riforma, del capitalismo industriale, se vogliamo, nel senso che nanotecnologie e biotecnologie, sono quegli strumenti, che, hanno ottenuto una tale, opportunità, di, propagarsi in quanto assolutamente funzionali a una trasformazione, a una riforma, del capitalismo industriale. Nel momento in cui vi è una, incalzante, e progressiva, sottrazione, diminuzione, diciamo, di risorse, di materie prime, di spazio, di materie prime sia in ambito minerale, fossile, sia in ambito organico, di spazi coltivabili, eccetera. Ecco che il capitalismo, per rispondere ai propri imperativi, deve trasformare, adesso è riuscito, diciamo, a trasformare, le funzioni che sottendono da un lato la materia inorganica, da un lato quella organica, quindi per quella inorganica le nanotecnologie, per quella organica le biotecnologie, per produrre materiali e esseri viventi in grado di rispondere agli imperativi del capitalismo. E in tutto ciò, questa trasformazione, ma come è stato anche per trasformazioni precedenti, pensiamo alla trasformazione della cosiddetta rivoluzione industriale, in cui i luddisti, che adesso molte compagni e compagne, e in generale appassionati della critica alla civilizzazione, o ai modelli del capitalismo industriale, conosceranno, erano comunque una nicchia molto limitata anche per le difficoltà di condivisione, una nicchia conflittuale molto limitata anche per le difficoltà di condivisione di quell'epoca. Dei contenuti antagonisti, e delle pratiche, delle critiche che li muovevano e che vi fornivano corpo. Attualmente, comunque, quello che possiamo osservare è una totale sottrazione di potere decisionale, di consapevolezza anche solo nella popolazione, in senso lato e ampio. Nel senso che da un lato abbiamo questa propaganda invasiva, muscolare degli scientisti che iniziano a introdursi nelle scuole, nei laboratori per i bambini, a proporsi come i salvatori in grado di costruire batteri in grado di fagocitare la plastica negli oceani piuttosto che piante bioingegnerizzate in grado di assorbire le radiazioni, senza renderci conto e senza ammettere semplicemente di essere un'altra nocività per rispondere alle nocività precedentemente accumulate da un modello di esistenza, da un modello di organizzazione sociale. E appunto c'è questa poi, se vogliamo, necessità anche per noi, per tutte le persone che di fronte a questi orrori, perché adesso, come dire, stiamo parlando di un nemico enorme, se vogliamo, di un nemico che non è un gruppo politico ostile, un'operazione repressiva o un singolo laboratorio. Stiamo parlando di una trasformazione epocale, stiamo parlando di un cambio di paradigma che ha a che fare forse
Una
ancora di
visione
più
di
su.
mondo
Sì,
proprio.
esatto, su un piano antropologico ancor più che non tecnologico. E il fatto che probabilmente quelle semplificazioni che poi in questa chiacchierata abbiamo superato tra il contesto ambientale, quello bellico, quello medico e quello industriale, possono essere invece interessanti e utili per tradurre un mostro così enorme da essere difficilmente osservabile nella sua mastodonticità e ricondurlo a una serie di appendici che assumono una dimensione maggiormente osservabile per l'individuo.
Dargli forma in questo senso.
Esatto, dargli forma come nocività ambientale, come nocività in ambito bellico, in ambito sociale, in ambito medico-sanitario.
Sì, e questo però mi faccio riferimento alle stesse parole, per esempio, del direttore dell'IBM svizzero, proprio del centro di ricerca di cui si parlava in principio. E praticamente sono partiti con tutta una propaganda iniziale di basso tono, diciamo così, soprattutto perché era il periodo in cui della inaugurazione del centro e quindi anche del nostro caso aperto, il processo e quindi delle iniziative, mobilitazioni che c'erano in piazza, insomma sui siti, insomma c'era un certo contrasto a questa realizzazione, a questo progetto, e quindi c'è un'attenzione, e la propaganda di IBM è stata molto di basso tono, parlando appunto di quello che sarebbe stato un lavoro che non avrebbe messo del loro lavoro dentro questi centri di ricerca, perché sono diversi, che non avrebbero messo a repentaglio la vita sul pianeta, gli ecosistemi, perché di fatto lavorano su materiali estremamente pericolosi, ovviamente anche i tipi di costruzioni che realizzano dentro questi centri. E successivamente lo stesso direttore ha detto, per chi pensa che lavoriamo alle creme solari, a prodotti, diciamo quelli, le classiche smacchiatori, questi prodotti che di fatto già contengono delle particelle nanotecnologiche, ha detto quello che noi realizziamo va molto ma molto oltre, cioè di fatto sono loro stessi, cioè adesso che sicuramente entrano anche già nel vivo in parte, perché ovviamente quello che fanno là dentro sarà sempre una percezione limitata di quello che potremo sapere, e entrano nel vivo di quello e anticipano già in effetti che vanno oltre, anche perché per loro è necessario dire, anche perché di fatto, cioè, loro sanno che la catastrofe è dietro l'angolo, ma catastrofe non in senso anche globale, anche piccole catastrofi, tante
errori di percorso
sono, sì, di fatto come è avvenuto per il nucleare, come è avvenuto con gli OGM, una contaminazione di OGM è già una catastrofe, perché di fatto vuol dire distruggere ecosistemi, vuol dire inserire organismi geneticamente modificati in ambienti, in habitat integrati, naturali, con storie di centinaia di anni di evoluzione, tutta una serie di particolarità biologiche, naturali, che vengono disgregate e distrutte da questi processi realizzati in tempi brevissimi dentro i laboratori, e senza discorso con i nucleari. Quindi le nanotecnologie a sua volta già preparano questo tipo di scenario, che è un scenario da incubo di fatto, perché di fatto sono state peraltro messe in paragone, quelli peraltro una ricerca, se vogliamo, peraltro svizzera, le fibre dell'amianto con quelle delle nanotecnologie. È stata una roba che ha scioccato, nonostante l'evidenza visto che parliamo di nanomateriali, l'evidenza che doveva già apparire bene in altri tempi, di fatto quello che è praticamente l'amianto, sappiamo tutti che cosa ha creato e continua a creare l'amianto sugli organismi viventi, di fatto le nanotecnologie rientrano in quel tipo di scala lì. Quindi un piccolo aspetto, ovviamente, che tornando al discorso che facevi anche tu, è necessario puntare poi dare il nostro sguardo al particolare, anche per non perdere appunto l'attenzione sul problema. Il problema è grande, complesso, ma di fatto è anche, comunque sia, è percepibile, ce l'abbiamo sotto, se vogliamo, ce l'abbiamo sotto gli occhi e ci si sta sviluppando intorno, quindi non è un qualcosa di di impalpabile, ecco, nonostante che sia invisibile, è visibile comunque sia gli sfaceli che poi vengono alla luce.
Certo, guarda, giusto per ritornare alla Svizzera, a pochi chilometri immagino dal laboratorio di Ruschlikon, rispetto al quale attacco siete accusati nuovamente sotto processo, qualche settimana fa ne parlavamo proprio all'interno di questa trasmissione, quando vi era stato a fine gennaio il forum di Davos, dove i grandi attori del capitalismo globale si radunavano a banchettare, a discutere delle nuove trasformazioni e strategie di trasformazione del capitalismo. Una professoressa di Harvard, Margot Seltzer, aveva annunciato con preoccupazione della possibilità di diffusione dei droni Zanzara, per esempio, di una miniaturizzazione dei droni all'interno, dotati di tecnologie molto probabilmente basate su strutture nano. Ma appunto, partendo da questa applicazione più in ambito, se vogliamo, repressivo e di sorveglianza, un altro aspetto interessante da affrontare è la diffusione delle nanotecnologie in prodotti anche di uso comune e quotidiano. Ovviamente tutte le tecnologie informatiche, smartphone, eccetera, utilizzano materiali nano. Le creme solari che citavi tu utilizzano il biossido di silicio in scala nano per renderle più esteticamente gradevoli, meno biancastre sulla pelle quando vengono spalmate. Uno studio interessante, appunto, diciamo un articolo interessante più che uno studio, è un articolo che parla di sottrazione, anzi di studio e di ricerca su questo ambito, pubblicato su un sito assolutamente di propaganda nanotecnologica che si chiama nanoverk.com, riguarda proprio una sorta di autocritica del mondo dei nanoscienziati rispetto al ciclo di vita dei materiali contenenti o basati su nanoparticelle. Di fatto un'ammissione da parte della comunità scientifica che si occupa di questo settore è il fatto di dire: noi stiamo producendo tonnellate e tonnellate di nanotubi, di fullereni, di materiali contenenti strutture su scala nano, che vanno appunto dai nanotubi di carbonio che sono contenuti dagli pneumatici alla componentistica digitale, di informatica e di telefonia e di miniaturizzazione delle tecnologie, alle resine per le stampanti 3D, alle racchette da tennis e via dicendo, e alla cosmetica. E tutto ciò immette nell'ambiente tonnellate e tonnellate ogni anno di queste sostanze, e di fatto non vi è stato nessuno studio che cerchi di prevedere che impatto avranno queste sostanze al momento della fine del proprio ciclo di vita, cioè nel senso, nel momento in cui butti via un apparato tecnologico che contenga componenti basate su nanotubi, nel momento in cui ti lavi via la crema solare con dentro fullerene o biossido di zinco in scala nano. Tutto questo che impatto ha sull'ambiente? Nessuno se l'è chiesto, così come per l'amianto poi fondamentalmente. E ci sono studi di settore come quelli svizzeri che citavi tu sull'impatto diretto di determinate tecnologie e di determinate applicazioni nel momento in cui vengono utilizzate e sono... perdonate l'allegoria vive... Ecco, ma nel momento in cui vengono scartate, nel momento in cui sono obsolete o hanno finito il proprio ciclo di esistenza tecnologica, l'impatto che queste hanno poi nelle discariche, nel riciclaggio, qualora fosse possibile, o nel loro smantellamento, nella loro disintegrazione, è tutt'altro che ipotizzabile.
Sì,
o quantomeno lo è solo in termini negativi, visti gli studi sull'impatto delle nanoparticelle sulle forme di vita organiche. Quindi anche quello è un settore, di nuovo, di semplificazione, se vogliamo, nel senso che il problema non è quello, l'abbiamo più volte ribadito in questa diretta, insomma, il problema non è quanto facciano male alla salute, è un problema molto più esteso, ma iniziare forse partire anche da quell'argomento può essere utile per renderne comprensibile la portata.
Peraltro, considerando che le nanoparticelle, rimanendo un attimo con delle cose che ormai sono certe, diffuse a tutti i livelli, sono in grado di attraversare le barriere cellulari, quindi anche parlare di una qualche forma di scarica, se vogliamo così, o immagazzinamento, quando certe nocività, certo tipo di prodotti, certo tipo di vengono lasciati in giro, e come con gli OGM pensare di confinare gli OGM una volta che sono nei campi. Ormai il disastro è fatto, non doveva essere realizzato semplicemente quel campo, cioè su questo ed è importante, appunto, come dicevi, cioè considerare queste nocività nel loro rapporto tra potere che hanno col potere, quindi non ridurle poi al singolo aspetto, che potrebbe essere fuorviante con il problema che abbiamo ad affrontare, insomma.